Già in rassegna stampa abbiamo visto un articolo di Anna Maria Merlo sull'università francese, il titolo era Università Fanalino di Coda, studenti francesi in protesta, per parlare di quello che sta succedendo negli atenei francesi e in particolare alla Sorbonne di Parigi. Abbiamo al telefono Rachele Borghi, un'amica, una compagna, ma anche professore alla Sorbonne, appunto, di geografia. Rachele, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, noi leggiamo, partiamo dall'attualità, l'attualità che ci danno i giornali italiani, il Manifesto in particolare, è una protesta che sarebbe uscita dagli schermi e arrivata nelle piazze delle città universitarie di tutta la Francia questo mercoledì, ma sappiamo anche che gli atenei francesi, insomma, sono attraversati da proteste da molto tempo. Il Manifesto stesso parla della bocciatura della richiesta, per esempio, dell'estensione del reddito di solidarietà attiva come uno dei problemi che avrebbe, uno dei fatti che avrebbe messo in grave difficoltà molti e molte studenti. E ci affidiamo a te per cercare di ricostruire quello che succede, diciamo, almeno dal 2018 nelle università francesi.
Sì, in realtà appunto quello che è successo adesso è in continuità con quello che succede dal 2018, con i vari scioperi che ci sono stati e con i posizionamenti contro le riforme dell'università che andavano a portare sempre di più un approccio neoliberale all'interno dell'università, anche molto simile a quello che succedeva già in Italia. Infatti io tante cose le riconoscevo già, la grandissima precarizzazione degli insegnanti, eccetera. Quindi ci sono state una serie di proteste, una serie di scioperi a cui partecipavano insegnanti e studenti. Poi gli scioperi sono continuati con anche tutto il movimento dei Gilets Jaunes, che è stato poi un movimento che ha avuto degli incroci con appunto il mondo degli incroci e delle alleanze con il mondo universitario, sia degli studenti che degli insegnanti. E poi l'anno scorso, nel 2019, c'è stato un fatto, l'8 novembre del 2019, un fatto che ha marcato molto il contesto francese, che è stato uno studente dell'Università di Lione che si era dato fuoco davanti al CRUS, che è l'organismo che si occupa della condizione di vita degli studenti, l'organismo del Ministero dell'Educazione Nazionale, quindi per,
diciamo, quello che qui può essere borse. L'azienda del diritto allo studio, insomma, una cosa, dove si chiedono le borse di studio,
dove si chiedono le borse di studio, eccetera. E questo era uno studente francese che aveva una borsa di studio, ma che questa borsa di studio non era sufficiente per poter vivere. Il problema è che ci sono gli studenti che hanno la borsa e ci sono anche quelli che non hanno la borsa, perché non hanno diritto ad avere la borsa, perché non sono in Francia da abbastanza tempo, eccetera, eccetera. Quindi
tu dici un problema, in questo caso si tratta di un ragazzo francese e quindi, sì, come dire, di una scelta drammatica, quella del suicidio, ma che sottolinea comunque, sì, difficoltà economiche e sociali molto grosse,
enorme,
da parte di una fetta di studenti in, sì, Francia. Tu dici che però c'è una fetta ancora una fetta molto larga che ha ancora problemi maggiori, perché non può nemmeno chiederle le borse di studio. Immagino che si tratti di studenti che arrivano da altri paesi.
Sì, questo, il fatto che comunque le statistiche sulla povertà in aumento in Francia tra la popolazione studente, parlo proprio di non in generale della povertà, comunque fanno fatica a mappare tutto quel sottosuolo, diciamo, di studenti e studente che non vengono fuori, e non vengono fuori perché appunto non hanno i documenti tali per chiedere le borse e quindi non hanno il diritto all'alloggio, tutte queste cose, e alcune non hanno neanche il permesso di soggiorno, che sono iscritte all'università ma senza avere il permesso di soggiorno, e quindi non rimangono molto molto nell'ombra. E tu puoi venire a sapere di questi casi solo se sei, diciamo, molto sul campo, e solo se riesci ad avere una, come dire, a guadagnarti la fiducia di tanti di loro, che poi attraverso il passaparola poi ti scrivono chiedendoti se tu puoi fare qualcosa, ma sapendo che appunto non è che fai parte di un sistema che può far qualcosa concretamente, ma chiedono aiuto a te. E quindi io ho messo in pratica dei sistemi di come dire, prendendo tutta la formazione mia, che è quella del femminismo, del transfemminismo, un approccio libertario, per far fronte a questo tipo di difficoltà. Questo per dire che io sono stata a contatto con casi reali, e so che questi qui non sono dentro queste statistiche, e sono ancora.
E che la tua risposta è stata, diciamo, quella della costruzione di reti femministe, sì, e transfemministe, sì, in particolar modo, ma sicuramente l'istituzione Sorbonne non ha risposto a questi casi, tanto che non risponde neanche a chi, no, diciamo, a situazioni più privilegiate di quelle che tu stai descrivendo.
Sì, sì, non risponde perché sottovalutano le domande, e soprattutto prima cercavano, comunque la risposta c'era, lasciando passare molto tempo, perché io mi sono trovata nel caso di una ragazza che era scappata di casa per violenze familiari, e ci abbiamo messo 3 mesi per avere poi l'alloggio che conveniva, quindi è riuscita sì ad accedere al sistema, ma dopo 3 mesi. E quando io ho parlato con l'assistente sociale, mi ha detto: ma non può andare da un'amica. E questa no, non ce l'aveva le amiche da cui andare, perché le sue amiche vivevano in condizioni peggio della sua. E allora mi ha detto: la mandi, le dica di andare all'Auberge des Jeunes, si chiama,
l'ostello
della gioventù, ecco, all'ostello della gioventù, che è a pagamento, quindi questa non poteva assolutamente permetterselo. Quindi in questi contesti difficile che tu possa trovare nell'immediato delle soluzioni che non siano quelle di, come dire, mobilitare il tuo privilegio, mobilitare le tue reti, perché questo è quello che, l'unica cosa che puoi fare, perché anche le associazioni fuori dall'università vi assicuro che non ti vengono in aiuto immediato, è molto complessa anche quella cosa. Comunque, questa cosa succedeva.
Senti, scusa, su questo, sempre da quest'articolo appunto leggo, sì, che la principale richiesta degli studenti sarebbe quella dell'estensione del reddito di solidarietà attiva, che adesso si può chiedere da 25 anni in su, invece fino ai 18, quindi negli anni universitari sostanzialmente, sì, e anche su questo è stato trovato un muro. Non so se questo ti risuona.
Mi risuona poco, nel senso che sì, c'è, ma non è stata questa la rivendicazione principale di adesso. Cioè, le rivendicazioni.
No, questa sarebbe la rivendicazione, diciamo, del 2019, secondo questo articolo.
Ah, sì, 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 c'era anche questa, sì, sì, certo, tra le altre.
E chiaramente realtà, però, riguarderebbe di nuovo solo, immagino, i cittadini e le cittadine francesi.
In realtà, cioè, le cose qua sono un po' complesse, perché comunque c'è anche i termini di tempo, per esempio se poi uno qua da più di 3 anni può accedere a certi aiuti, eccetera. Qua gli aiuti, diciamo, parte di aiuti non sufficienti, però ci sono, perché poi gli studenti possono, anche quelli senza la nazionalità, possono accedere a degli aiuti nel momento in cui prendono la casa, eccetera. Cioè c'è un sistema abbastanza complesso, iperburocratico, quindi questo è un grosso ostacolo. Infatti hanno fatto pure una lettera per il Ministero chiedendo la disburocratizzazione, diciamo, delle procedure, no, per accedere agli aiuti. Quindi sì, sì, però questa è stata una delle rivendicazioni, e ancora una delle rivendicazioni.
Senti, ancora per sì, capire la situazione francese, e poi arriviamo, sì, all'oggi, tutte queste difficoltà economiche sono dovute, sì, al fatto che bisogna anche sopravvivere per studiare, o l'università è anche cara? Qual è il problema economico, diciamo?
Sai, siccome l'altro giorno mi sono trovata, e qui ringrazio sempre le compagne italiane, a dover risolvere il problema di una che è stata mandata via perché non ha pagato 112 euro di tasse, io ti dico che probabilmente un problema è anche la tassa in sé, perché le tasse qui sono bassissime rispetto all'Italia, quindi la ragazza doveva pagare 200 euro in totale per tutto l'anno, però questo non c'aveva neanche 200 euro.
Perché evidentemente è molto cara invece la vita, se non si hanno case, borse sufficienti, eccetera, immagino.
Certo, perché comunque ti dico proprio nel pratico, che allora chi vive alla casa dello studente paga circa 450 euro per la stanza, da cui però si sottraggono tipo 250 euro di aiuti, diciamo di quelli che vengono dati in generale per la casa per chi non ha reddito, e quindi si arriva intorno ai 200 e qualcosa. Una borsa di studio è sui 400-450 euro, quindi rimane un piccolo, cioè non è che rimanga moltissimo per poter vivere. Diciamo che molti degli studenti con cui sono in contatto io vivono in media, tolte tutte le spese di base, con 50 euro al mese.
A Parigi, infatti, non penso sia semplice,
sì,
ecco, nemmeno lui lo sarebbe.
Sì. E quindi, la situazione è molto grave qua. Ecco.
Tornando a quello che stavamo dicendo, diceva, arriviamo a quello che succede, diciamo, non proprio oggi, ma
col Covid. Ecco, col Covid quello che è successo è che gli studenti, le studenti che lavoravano, non sono più potuti andare a lavorare, perché ovviamente si sa che tipo di lavori sono, comunque lavori molto, molto precari, a volte senza anche anche se qui poi i contratti ci sono, è diverso il lavoro in nero qua dall'Italia, per quello che ho visto. Comunque il punto è stato che non c'era più bisogno di loro, di quei lavoretti lì, quindi anche chi appunto riusciva a tirarsi fuori e riuscire a sopravvivere non è riuscito più, senza contare che a questo si è aggiunto il fattore ansiogeno di stare chiusi in stanze che sono di 9 metri quadrati, quelli che avevano la stanza, altri,
cioè in didattica a distanza ovviamente conta molto le condizioni in cui si vive, perché poi
certo,
si deve stare a casa propria a seguire le lezioni.
Certo, quindi c'erano quelli che a casa propria ci stavano, ma abitando con tantissime persone e quindi non avendo la stanza tutta per sé per poter lavorare. Quelli che non avevano il computer, l'università ha messo in atto un sistema per dare degli aiuti per avere i computer, ma a parte che comunque in parte te lo devi pagare, meno, ma che non c'hai soldi, non c'hai soldi neanche per pagarselo poco. Quando l'università li dà gratuitamente, servono una serie di documenti, tra cui la tessera della Sicurezza Sociale, che è una specie di come si chiama quello con il codice fiscale nostro, che non hai ovviamente se non hai, se non sei in situazione, se sei irregolarizzata. Capito? Quindi molti studenti
non hanno i famosi papier, i famosi documenti, ecco. Non hai neanche il codice fiscale.
Ecco, e quindi non hai, molti studenti non hanno potuto accedere neanche alla didattica a distanza e neanche ad accedere agli aiuti della didattica a distanza. È stato messo in piedi un filo giallo perché gli studenti potessero chiamare, eccetera, eccetera, ma si è saturato molto velocemente, per cui poi è cominciato il silenzio stampa da parte dell'assistente sociale, da parte degli psicologi, eccetera. La situazione è stata un'escalation, si è aggravata sempre di più, finché all'inizio del primo semestre sembrava che si potesse ritornare all'università, per cui si è tornati all'università, ma era facilmente prevedibile che non si sarebbe rimasto, non si sarebbe potuto fare veramente didattica in presenza per tutto il semestre. Però
questo per la situazione chiaramente del
sanitaria.
Covid. E
sì.
Scusa una cosa, per capire questo, la Francia, sì, almeno vista da qua, sembra essersi distinta per aver tenuto le scuole aperte molto, non sempre, ma molto.
Sì, sì,
invece
sì,
sull'università ha fatto un'altra politica, evidentemente, cioè
sì,
quella della chiusura.
Sì, sì, le università sono state chiuse, sono state tenute aperte gli altri, diciamo, ordini di scuole. L'università è stata chiusa nel primo semestre fino nel secondo semestre dell'anno scorso, l'anno accademico scorso, quindi fino a giugno, Poi da settembre però sono state riaperte, ma la situazione, perché comunque poi la situazione in Francia è peggiorata rispetto all'Italia, la Francia, quando l'Italia stava migliorando, la Francia è peggiorata e ha fatto il lockdown più tardi rispetto all'Italia durante il primo lockdown e tutto. Quando poi a settembre tutto si è riaperto, devo dire che ero stata in Italia tutta l'estate, da maggio diciamo, e avevo lavorato come volontario in una casa di riposo gestita da una compagna, per cui avevo assistito da vicino diciamo alla questione dei tamponi, alle misure di prevenzione eccetera eccetera. Quando sono arrivata a Parigi, io non sono una che si spaventa facilmente, ma quando sono arrivata il 6 settembre all'aeroporto mi sono un po' spaventata, perché tutte le cose minime, tipo la distanza, quelle robe lì non c'erano, e anche chi gli faceva i tamponi non aveva manco un camice, niente, cioè una cosa abbastanza che non sono riuscita bene a capire dove mi trovavo, tutti in giro senza mascherina, così. E infatti le università si aprono, andiamo all'università, ma era facilmente comprensibile che ci sarebbe stato ben presto un lockdown, quindi io mi ero già organizzata in modo tale da non dare un nuovo trauma cambiando di nuovo le modalità, per cui
tu per i tuoi corsi insomma dici,
sì, solo per i miei, sì, indipendentemente dai miei, mettendomi con gli diciamo i software liberi che avevo imparato durante l'estate, un po' l'uso e la critica con delle informazioni che avevo fatto con Ippolita, e quindi mettendo in pratica tutte queste cose e con diciamo privilegiando l'autonomia mia e quella degli studenti che poi stavano con me, io sono riuscita abbastanza a tirarmene fuori, e quando è arrivato il blocco, quindi diciamo da metà ottobre, io ero già abbastanza preparata, quindi non ho avuto quella grandissima perdita che c'è stata in altri corsi.
Perdita nel senso che non si riuscivano a portare avanti.
Sì, perché io comunque mi organizzo già sempre con una parte in autoformazione, quindi che gli studenti possono, hanno a disposizione dei materiali per imparare da soli o tra pari, e io cerco di promuovere l'autonomia nell'insegnamento, dandogli tutti gli...
Perché la Sorbonne questo... invece non aveva preparato un eventuale piano B in caso di lockdown, quindi non c'era, come dire, piattaforme pronte, eccetera. No.
C'erano piattaforme, quella solita che usavamo, cioè Moodle, e poi ovviamente sempre l'incremento di Zoom, però... che io invece non ho usato, però Zoom ancora non c'erano le licenze, per cui eravamo con i professori che dovevano usare il proprio account Zoom normale, diciamo, non quello dell'università, che è stato messo che è stato attivato solamente questo mese per tutti i professori.
Ah, accidenti, quindi sostanzialmente studenti perdono tutto il primo semestre.
Gli studenti potevamo comunque avere delle piattaforme che permettevano, perché il problema era il numero di studenti, no? Cioè quando tu avevi 300 studenti del primo anno, le piattaforme non permettevano di avere il collegamento di 300 persone. Quindi non è stato complicato questa cosa. Comunque non c'erano mai 300 persone. Io quello che ho fatto è stato un po' utilizzato soprattutto Jitsi, utilizzando le maniere...
Vabbè, quindi insomma, l'open source sostanzialmente.
Sì, l'open source, promuovendo la mailing list con Framalista, che diciamo che è il corrispettivo con Frama, che è il corrispettivo un po' di autistici in Italia. E quindi insomma in un modo o nell'altro me la sono cavata, soprattutto dando loro tutta una serie di risorse per autoformarsi e per avere poi dei momenti invece dove ci trovavamo e discutevamo un po' le cose che facevano loro in autoapprendimento, di questo devo dire.
Ma questo non accade in generale.
Accade in generale perché quello che la Sorbona e in generale le università francesi, che non dovete mai dimenticare che qua l'universalismo è la parola chiave, per cui qua si parla ancora di neutralità del sapere, di obiettività della valutazione. Quindi con questo ti devi scontrare.
Purtroppo di obiettività della valutazione si parla molto anche in Italia negli ultimi anni.
Ma anche voi adesso.
Puoi spiegare meglio a chi ci ascolta che significa la centralità dell'universalismo in Francia?
Significa che l'idea è che siamo tutti uguali. Quindi rispetto a questa idea di uguaglianza tu devi trovare, tutti sono sullo stesso livello, devono essere sullo stesso livello quando arrivano all'università, quando frequentano l'università e quando apprendono. Quindi questa cosa ovviamente non tiene in conto, tiene conto della meritocrazia, quindi c'è molta retorica della meritocrazia. Una meritocrazia che, come ben sappiamo, non tiene in conto le disuguaglianze dell'apprendimento, i luoghi da cui vengono gli studenti, e quindi se vieni da un certo liceo o da una certa preparazione avrai una certa preparazione, se invece ne vieni da un'altra ne avrai un'altra, perché poi c'è anche tutto un discorso da fare sul percorso prima diciamo di arrivare all'università.
Certo.
Che è basato sempre su questa idea dell'universalismo, ma che in realtà porta avanti tutte le disuguaglianze che arrivano poi nell'università. In questo senso tu devi trattare tutti gli studenti nella stessa maniera, quindi per esempio uno dei criteri dello scritto è che togli dei punti se fanno degli errori di grammatica francese nello scritto, che mi può stare anche eventualmente bene in generale, ma mi devi assicurare che tutti hanno avuto la stessa formazione, perché io mi sento di applicare un criterio del genere. Io fortunatamente, con anche il fatto che sono italiana, quindi di lingua, non sono di lingua genitoriale francese, dico sempre agli studenti ridendo che non sono certo in condizioni io di valutare il loro uso del francese, quindi questo l'ho sempre fatto dal 2013 in cui sono lì.
E soprattutto siamo in un paese, la Francia, in cui prime, seconde, terze generazioni sono migliaia di ragazzi e ragazze che anche se vivono e magari fanno le scuole in Francia non parlano francese in casa, e secondo che scuola hanno fatto forse non hanno avuto neanche sufficienti strumenti per imparare.
Ma aspetta, Elena, non è solo che non parlano quel francese che ci viene richiesto in casa, ma i loro insegnanti nelle scuole dove vanno non parlano quello. Infatti ci sono state anche delle ricerche, degli articoli che mostravano come poi gli insegnanti delle zone detectate dal governo come quelle più diciamo a rischio di disuguaglianza eccetera, loro stessi non hanno la stessa preparazione degli altri, quindi chiaramente è poi un circolo vizioso. Noi all'università, quando loro arrivano alla grande Sorbona, noi abbiamo il dovere di controllare, di considerare questa questione negli scritti. Siccome alla Sorbona, a lettere, tutti gli esami sono scritti, perché noi non ce l'abbiamo l'orale come c'era in Italia, ti puoi immaginare che cosa succede. Quindi già l'esame in sé, la forma dell'esame, è un fattore ansiogeno degli studenti, molto molto ansiogeno, perché non si sentono all'altezza di quella cosa. Quindi io devo lavorare per tutto un semestre per fargli capire che non è che loro sono mancanti di qualche cosa, e che in realtà il fatto che loro abbiano un certo tipo di voti non è colpa loro. Quindi io lavoro proprio sul fatto di far capire che la meritocrazia non esiste.
E su questo sfondi porte aperte. E quindi insomma arriviamo a oggi, in cui di nuovo c'è una forte protesta, in prima fila studenti diciamo di studi, studenti che hanno a che fare con il concetto di decoloniale, studenti che come dire hanno una visione critica sul colonialismo francese, che di cui a cui possiamo far afferire anche quest'ultimo discorso che tu hai fatto.
Sì, indubbiamente, cioè quello che allora la protesta adesso, quella che avete letto, è cominciata così forte dal 4 gennaio e ha un centro forte, un foyer di resistenza proprio nella Sorbona, perché la Sorbona, a differenza di altre università che, avendo fatto tutto il semestre a distanza, ha fatto poi anche gli esami a distanza, La Sorbona ha deciso di fare gli esami in presenza, ma rispetto al fatto che gli studenti volevano ritornare all'università, quindi chiedevano anche un impegno della Sorbona per cercare di riaprire l'università. Il rettore ha detto che avrebbe cercato di far aprire l'università, cosa che non succederà, mantenendo però gli esami scritti in presenza. Allora, se tu cominci il semestre a distanza, finisci il semestre scorso a distanza, ti dicono che non hanno potuto studiare per arrivare a un livello di fare questi cavolo di esami scritti della dissertazione in presenza lì, e che tanti hanno avuto delle famiglie morti eccetera, che quindi c'hanno sta agitazione, anche le famiglie hanno pressione delle famiglie che non vogliono che vadano per paura di contaminarsi, cioè non è che gli puoi fare per piacere l'esame a distanza, troviamo altre modalità per valutarli, perché loro non hanno chiesto di saltare gli esami, loro hanno chiesto di essere valutati con qualcos'altro che non fosse la dissertazione in presenza, quindi non mi pare sta grande richiesta. Risposta, no, il valore del diploma è in questa valutazione, che la dice tutta di nuovo sulla questione dell'idea della neutralità, dell'obiettività e del fatto che tu valuti secondo criteri comunque di elite, perché chi l'ha detto che è questa dissertazione la maniera migliore di valutare la preparazione degli studenti? E quindi c'è stato questo braccio di ferro, che non è stato neanche un braccio di ferro, perché semplicemente la Sorbona non ha dato nessuna risposta a tutte le loro richieste di cambiare, appunto di prendere altri tipi di decisioni per almeno 2 mesi. Siccome alla loro l'ultima lettera che hanno scritto, l'unica risposta che c'è stata sono stati gli auguri di Natale, cosa che a me mi ha fatto veramente uscire di testa, perché
cioè gli studenti fanno richieste precise non ottengono nessuna risposta, però per le vacanze di Natale ottengono una letterina di auguri.
Sì, hanno mandato la lettera aperta il 16 di dicembre, se non mi sbaglio, e tipo il 20, dopo tutto sto silenzio, che 4 giorni di silenzio mi sembrano una roba incredibile, io poi ho scritto individualmente, ho risposto io come insegnante, perché visto che non arrivava una risposta collettiva, mi vergognavo anche, dicevo ma come fai a lasciare aperta questa cosa, no? Cioè senza risposta. Perché per me è il massimo dell'umiliazione, umiliazione che io vivo continuamente nel mio dipartimento, quindi le conosco queste cose, cioè attraverso il silenzio negano la tua esistenza. E quindi l'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere è stata questa mail indecorosa di auguri, che certo non si poteva, difficile fare gli auguri in questa situazione, del Covid, non di sto bordello. Allora, io ho scritto, ho risposto, ma essendo una mailing list della comunità insegnante, ovviamente è stata moderata ed è stata cancellata, io ho risposto che ringraziavo degli auguri, ma speravo di trovare sotto l'albero di Natale come regalo un'indicazione di cosa avremmo fatto con gli esami dal 4 gennaio, visto che il problema si poneva da più di un mese, che ci facevano delle richieste a questo riguardo.
E poi hai anche diffuso una lettera aperta.
Questo dopo. Questo dopo. Questo dal 4 gennaio, l'ultima cosa che ho fatto è stato il 3 di gennaio, la domenica, mandare una mail disperata ai miei colleghi dicendo per piacere annulliamo gli esami in presenza, facciamo la distanza, un management delle cose che avevamo già fatto l'anno scorso con gli scioperi, e così smorziamo la tensione che evidentemente sta crescendo. Nessuna risposta, quelle pochissime risposte sempre di sdegno eccetera. Il lunedì mattina alle 6:30 gli studenti della Sorbona, della facoltà, soprattutto quelli della facoltà di lettere, hanno bloccato, la polizia è arrivata, si poteva già appunto, insomma la polizia era già stata secondo me avvisata della cosa, comincia il braccio di ferro. Soprattutto l'anno scorso gli studenti bloccano perché per la questione degli scioperi, e dopo il primo giorno la Sorbona cede subito e si fanno le cose, si cambiano le modalità di esami. Questa volta la Sorbona non cede e diventa sempre più forte nel bloccare, diciamo, raccogliere le loro rivendicazioni, a chiamare la polizia e far diventare e far crescere la reazione violenta della polizia, ma soprattutto a non rispondere ancora alle loro richieste, quindi sempre con il silenzio. Ovviamente per me è stato questo silenzio qui che ha fatto tanto male, perché chi c'era adesso in prima linea non erano più quegli studenti che io ho visto fino in parte l'anno scorso e nel blocco che c'era stato nel 2018, che si chiedevano gli studenti: ma perché gli studenti razzializzati non ci sono, perché siamo soprattutto bianchi, eccetera. Questa volta bianchi ce n'erano, ma la maggior parte erano proprio questi studenti razzializzati, tante, tante ragazze c'erano dentro, tante, tante persone che non avevano mai portato avanti, diciamo, una politica dei sindacati, eccetera, che è quella più forte qua, ma delle persone che si sono unite, diciamo, sul fatto di sentire che quella era un'ingiustizia, ed era un'ingiustizia che aveva a che fare con la colonialità del sapere e del potere di cui è simbolo la Sorbona, perché la Sorbona comunque resta l'università che ha avuto la prima cattedra di geografia coloniale e che non ha mai ammesso questa storia, che continua ad andare avanti senza aver fatto una riflessione su quello e una necessaria riparazione di quello che ha fatto. Per cui il sapere alla Sorbona, che lo si voglia o meno, si basa ancora sulla colonialità ed è tutt'oggi coloniale in questo senso.
Quindi è coloniale molto... sia nelle, diciamo, politiche amministrative, sì, sia nei contenuti, tu
sì,
dici.
Sì, assolutamente. Non uso il termine coloniale perché rimanda appunto al colonialismo. È coloniale nel senso della colonialità. Quindi la Sorbona necessita di decolonializzarsi, non di decolonizzarsi. E io su questa cosa, insomma, ci ho riflettuto tanto, perché ho fatto, insomma, l'ho scritto anche in un libro che ho fatto e che ho parlato di tutte queste cose, che è uscito l'anno scorso in Italia e che adesso il 15 gennaio è uscita la traduzione francese. Quindi è un discorso che io avevo analizzato prendendo delle cose di diversi anni fa, quindi mi sento abbastanza, come dire, preparata per parlare di questo, perché ci ho riflettuto, mi sono confrontata, eccetera. Avevo già parlato della Sorbona e per quello, quando ho visto come stava reagendo, ho capito subito quello che stava succedendo, cioè che era un'esibizione del potere, che mi è stata poi confermata da una mail che è stata mandata dal direttore di facoltà, preside di facoltà, agli studenti, non a noi, ma che poi mi è stata girata, e che diceva che ormai da troppi anni gruppuscoli di perturbatori non vogliono fare gli esami e che quindi invitavano gli studenti a unirsi, a solidarizzare con la Sorbona per fermare questa ondata, diciamo, di perturbatori che mettono solo casino. Quindi ho capito lì che quest'anno hanno voluto punire più degli altri anni questa cosa, punire questi, anche perché appunto sono tutti, diciamo, della categoria scappati di casa, e perché anche i bianchi comunque persone che vengono da famiglie non privilegiate, eccetera, per dire: questa cosa non dovete più farla. E questo gli studenti l'hanno capito, grazie anche, infatti io sono molto fiera, diciamo, di questa cosa, che molti in prima linea sono studenti di geografia, studenti che ho avuto io al primo e al terzo anno, non per le cose che ho insegnato io, ma per i saperi che io ho messo in circolazione, che erano tutti quelli della decolonialità, dove ho avuto tantissime resistenze, ma che loro hanno rielaborato tutto quello che stava succedendo anche alla luce di questo tipo di saperi. E infatti non stanno mollando ancora. C'è stata...
Senti, puoi spiegare meglio per chi ci ascolta cosa si intende per decolonialità?
La decolonialità è un pensiero che si è sviluppato molto in America Latina e anche in Africa in altre maniere, e che ha portato avanti l'idea che il colonialismo non è finito con il colonialismo, ma che il colonialismo è stato uno di quei fattori che ha formato la colonialità, cioè un mix di colonialismo, di capitalismo, di razzismo, di violenza, che è cominciato in particolare con 1492, cioè con la conquista dell'America, che non si è fermato con la decolonizzazione dei paesi, ma che continua oggi come per il fatto che tutti noi, anche chi si dice anticoloniale, antirazzista, eccetera, ma che siamo tutti e tutte i devuti di questa colonialità che chiamano colonialità del sapere, del potere, dell'essere, anche colonialità del genere. Io faccio sempre l'esempio dei cetriolini, cioè i cetriolini, quando li metti dentro nell'acqua dei cetriolini, sono indevuti di quest'acqua qua, e quando li tiri fuori non è che non sono buoni di per sé, ma sono pieni di questa cosa. E quindi anche cetrioli buoni, anche se li usi bene, anche se il cetriolo di sé va bene e vuole farti fare un buon aperitivo così, cioè il suo gusto, quello che fa, come agisce, è comunque il frutto del fatto che è stato dentro l'acqua, la salamoia del cetriolo, nel vaso per tantissimo tempo. Quindi la salamoia non si vede perché è trasparente, ma c'è, fa parte del suo essere. Quindi noi tutti siamo intrisi di colonialità. La colonialità del potere e la colonialità del sapere chiaramente sono fortissime nelle istituzioni, e soprattutto nelle istituzioni del sapere, come può essere la Sorbona. Quindi anche l'idea della neutralità, della valutazione, dell'obiettività e dell'universalismo, tutto questo è frutto, diciamo, della colonialità, è pieno di colonialità. La decolonialità non esiste per me, la decolonialità è qualcosa che va costruito, e va costruito con la coscientizzazione collettiva e con la resistenza.
Ricordo il tuo libro Decolonialità e privilegio, pratiche femministe e critica al sistema mondo, che è, appunto, dicevi tu, è uscito prima in italiano lo scorso anno per Meltemi, adesso appunto anche in Francia. Per tornare a oggi, qual è la situazione della protesta in questo momento?
Allora, c'è stata una prima manifestazione giovedì scorso dopo la fine degli esami del mercoledì. Poi ci sono state questa per
esami che quindi ancora... si sono svolti, perché la polizia li ha fatti svolgere.
Si sono svolte, non la polizia li ha fatti svolgere, piuttosto l'università, cioè gli studenti. Devo dire che, a parte una volta dove hanno cercato di bloccare l'ingresso, poi il blocco è sempre stato presente, ma simbolico, non c'è mai stata quella cosa di non voler far entrare quelli che volevano entrare. Infatti questa cosa è anche una delle cose per cui loro sono molto arrabbiati, perché adesso appunto si sta dicendo che loro hanno intimidato e aggredito gli studenti che invece, poverini, volevano entrare, eccetera, cosa che io ho assistito, io ero lì. E infatti io vado sempre a queste cose facendo attenzione a non appropriarmi del loro movimento, ma come alleata, come complice e come testimone, perché io posso dire quello che ho visto e poi quello che le mail che sono arrivate, le conseguenze. Se invece non vai sul campo, ed ero la sola, sempre, sono tutti gli insegnanti della Sorbona. Quindi insomma è una cosa, anche i sindacati sono arrivati molto tardi, sono venuti alla manifestazione di giovedì scorso, poi questa settimana stato mercoledì c'è stata una manifestazione più generale sempre per l'università, non mi ricordo più su che cosa l'hanno fatta in particolare giovedì, credo forse sempre su delle questioni economiche, non mi ricordo più qual era la rivendicazione di questo mercoledì. E adesso l'università Sorbona, ho già saputo che si sta organizzando perché hanno
reperito, no, che vuoi dire?
Non lo so, cioè hanno i 30 nomi degli studenti perturbatori, che sono le studente perturbatrici soprattutto. Quindi adesso devo stare molto attenta a questa cosa. Loro fortunatamente continuano a stare insieme grazie anche alle relazioni che, in quanto scappate di casa, avevano già instaurato durante il corso dell'anno scorso, quindi si sentono forti in questo e continuano ad andare avanti. Adesso organizzano per esempio un dibattito in uno squat su Franz Fanon, quindi stanno mobilitando anche tutti quei saperi lì, perché hanno fortemente capito che sono quei saperi che danno fuoco alla lotta, che permettono di continuare a bruciare, a tenere vivo questo fuoco che loro stanno alimentando dentro. ed è una cosa molto, per me molto, molto bella, molto forte da vedere, e che fa fronte alla violenza delle istituzioni. Non so che cosa succederà, non so francamente neanche cosa mi succederà, perché io comunque ho annullato il mio esame in presenza, cosa che non avevo diritto di fare, quindi di fatto ho disobbedito a una direttiva dell'istituzione. In più ho parlato della mia istituzione, io sono funzionario statale e posso essere licenziata solo se parlo male della mia istituzione. Quindi non so poi fino a che punto, anche perché i regolamenti ovviamente non si vedono. Adesso io quello che farò insieme agli studenti è che stiamo creando una base di documentazione di tutto quello che è successo, con tutto quello che possono essere della documentazione, quindi dai video fatti in diretta sulla polizia, alle mail, agli articoli di giornale, tutto quello che è successo in questi mesi, perché fortunatamente loro sanno archiviare i dati, che è quello che io gli avevo fatto in uno dei miei corsi, e quindi stanno lavorando a questa cosa come si fa una ricerca sul campo, cosa che devo dire aiuta molto. E io dal mio punto di vista, diciamo dalla mia posizione, sto cercando di capire come si sta organizzando il sistema, perché il sistema, come tutti i sistemi, ovviamente quando si sente tremare, si organizza in maniera ancora più forte. Io francamente non pensavo che avrebbero fatto questa cosa di segnalare gli studenti, non pensavo sarebbero arrivati a questo punto, invece l'altro ieri ho saputo che invece sono arrivati a questo punto. È probabile che dicano anche che dietro ci sono io ad alimentarmi e a istigare, perché questa cosa è già in parte venuta fuori, e io mi tengo per quello che cerco di essere discreta su questo e capire come posso fare, non per paura di poi di essere accusata di istigazione dall'università, ma piuttosto per paura del recupero anche che poi i giornali tentano di fare, e che io come insegnante sono in posizione privilegiata per recuperare il lavoro degli altri, come sempre, come si fa quando si fa ricerca, eccetera. Quindi bisogna sempre stare molto, molto attenti a questo. L'alleanza è molto forte, e la fiducia anche, quindi non lo so che cosa succederà nella pratica. Vi posso solo dire che gli studenti che sono stati in prima linea adesso non stanno mollando, stanno organizzando in maniera diversa, e io sto organizzando la mia didattica a distanza e i contenuti della mia didattica a distanza proprio a partire da questo. Quindi io avrò un corso che si chiama analisi culturale e sociale, dove ci saranno, in geografia, dove ci saranno molte di queste delle persone che hanno partecipato a questo, o che comunque hanno vissuto tutto questo da una parte o dall'altra. Però faccio questa cosa con quel gruppo, ma anche lo aprirò agli altri. Sto facendo una lista di tutta una serie di cose che farò io, partendo dalla mia posizione privilegiata di insegnante, e tante altre invece in accordo con loro, in una posizione di alleata e complice con loro. Vi terrò al corrente, se volete.
Sì, noi ti ringraziamo molto per questo quadro che ci hai fatto, e sicuramente insomma rimaniamo in contatto per capire insomma come continua questa protesta e questa situazione specifica nell'università francese in generale, e alla Sorbonne in particolare, che insomma è più di un simbolo, direi, per l'università francese in generale. Non so quanti siano gli studenti iscritti, ma insomma quando si parla di università francese molto spesso si parla di Sorbonne.
Sì, e purtroppo la sua fama non è meritata, perché appunto la fama che ha è legata a quello che simbolizza la Sorbonne. Infatti quando io sono stata reclutata alla Sorbona con un concorso pulito, poi sono stata richiamata dal rettore dell'università per una serie di polemiche date dalla mia assunzione, per il tipo di persona che sono io, e mi è stato detto che lui mi ha detto che la Sorbona era una famiglia e che io non ero al mio posto. Io gli ho detto che questo, se non so se sapeva, che era illegale comunque, e che ormai c'ero e ci restavo. ci restavo perché mi dà un lavoro fisso e mi permette di avere un reddito che mi permette di fare delle cose anche per mobilitare questo reddito che ho. Comunque io volevo ringraziarvi perché è tanto difficile per me vivere questa situazione un po' in solitudine e devo dire che parlarne con i media è stato molto complesso in queste settimane e molto duro. Io ho scritto questa lettera semplicemente perché volevo far sapere, ma non far sapere direttamente alla Sorbona, ma attraverso i media, che gli avevo annullato il compito, per come gesto simbolico e anche perché mi sono detta nel momento in cui decideranno, se decidono di farmi passare dalla commissione disciplinare, perlomeno c'è già una traccia in una cosa più pubblica e quindi saranno si vedrà la violenza che loro sono direttamente. Detto questo, ho fatto molta fatica con i media perché comunque cercano sempre il sensazionalismo, quindi mi volevano far parlare della studentessa che è stata schiaffeggiata da uno dell'amministrazione e che io ho accompagnato in commissariato per fare la denuncia, quello che è successo con la polizia, eccetera. E io ho sempre cercato di dire che questa violenza era la violenza manifesta della violenza dell'istituzione, che è una violenza invece invisibile ma fortissima e che di quello bisognava parlare. È sempre stato molto, molto frustrante perché non c'è stato tanto ascolto di questo. Infatti anche ieri mi ha telefonato una di Liberation e praticamente ho sclerato al telefono. Infatti poi mi ha detto: va bene, magari ci sentiamo un'altra volta, le faccio sapere. E lui, sì, vabbè, fammi sapere, perché le domande non...
Sì, che non ci sia spazio sui media per un ragionamento così ampio non ne dubitiamo, insomma conosco meno i media francesi rispetto a quelli italiani, ma ugualmente non ne dubito. Senti, io
invece con voi grazie, è stato un momento di...
nel senso, la nostra è una radio militante e quindi è un'altra cosa rispetto ai media, Senti, io noi ti ringraziamo molto e sicuramente ci risentiremo per appunto raccontare questa protesta, per sapere cosa succede anche a queste 30 persone che sono state segnalate e a te nello specifico.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie tante, a presto, ciao.
Ciao.